Allora, spegniamo i microfoni cortesemente. Siamo a pagina 357, capitolo 22. Leggiamo l'ultima frase scorsa che dice: se un uomo ruberà un toro o un agnello e lo abbatterà o lo venderà, pagherà con 5 capi di bestiame come risarcimento. Praticamente una persona ruba, il ladro che ha rubato viene poi trovato, che ha rubato lui, però nel frattempo l'animale che lui ha rubato non c'è più, l'ha venduto, l'ha mangiato, quello che sia, non c'è più. Cosa deve fare? Deve pagare 5 volte il valore del toro, o se è un animale più piccolo, 4 volte. Se un agnello, eccetera, eccetera. Ok, andiamo avanti. 22.1. Se un ladro verrà colto mentre scaverà un cunicolo e verrà colpito a morte, chi lo avrà ucciso non sarà colpevole di omicidio. Andiamo subito a spiegare il caso. Andiamo giù, commento numero 1. Cosa vuol dire che un ladro sta facendo una buca e scava, eccetera? Dice così: chi lo uccide non è colpevole di omicidio, letteralmente non avrà sangue, così te lo scrive. I versi 1 e 2, che vedremo anche fra poco, insegnano che quando necessario si può uccidere per salvare la propria vita. Perciò quando tu sai che qualcuno sta venendo a ucciderti, tu hai l'obbligo di anticiparlo e ucciderti, abbiamo spiegato già altre volte. E qua vediamo un caso analogo, si può uccidere per salvare la propria vita, ma non per preservare i propri beni. Se un ladro ti viene in casa e ti sta svaligiando la casa, tu non puoi spararli e ucciderlo soltanto perché ti sta rubando. Assolutamente no. Qua il caso è un altro. La Torah illustra questa legge esponendo il caso del ladro colto mentre scava un passaggio sotterraneo per introdursi nell'abitazione. Lui sta facendo questo tunnel sotto la terra per arrivare a entrare a casa tua per rubarti. Allora dice così il commento: essendo ovvio che il padrone lotterà per difendere i propri averi, tu ladro piombi in casa questa persona, ok? È ovvio che la persona non sta con le mani in mano, lui farà di tutto per giustamente proteggere le sue ricchezze, i suoi averi. Allora cosa? Si presume che il ladro sia pronto all'eventualità di doverlo affrontare. Se tu ladro vai a casa di qualcuno, probabilmente sei pronto a affrontare la reazione del padrone di casa, che vorrà difendersi per non farti rubare, no? Allora, di affrontare che ladro pronto all'eventualità di doverlo affrontare, sopraffare e se necessario persino uccidere. Il ladro quando entra in casa ha l'intenzione di rubare, però lui dice: io sicuramente incontrerò il padrone, lui vorrà fare a pugni con me, mi aggredirà. Allora io devo essere pronto anche a doverlo uccidere eventualmente. Questo quando un ladro entra in casa di una persona a rubare, mentalmente e anche con le armi, è pronto e munito anche per eventualmente dover uccidere il padrone. Di conseguenza, il padrone di casa può agire in base al principio che dice: anticipa colui che viene a ucciderti e uccidilo. Dice il Talmud. Perché? Torniamo al punto. Questa persona che sta scavando un tunnel per poi entrare in casa tua e rubare, lui sarà pronto eventualmente anche ad ucciderti se ce n'è bisogno. Allora, visto che lui ha questa opzione di ucciderti, allora tu in quel caso puoi ucciderlo prima ancora che lui ti uccida. Perciò, quando tu già vedi qualcuno che sta scavando, puoi già ucciderlo. Perché? Perché lui stai anticipando il fatto che lui venga ad ucciderti. Così, se uccide il suo presunto aggressore, il padrone di casa non è colpevole di omicidio, avendo semplicemente agito per legittima difesa. In Italia questo oggi non funziona così, lo sappiamo benissimo. Ok. Il versetto spiega questo concetto affermando che non avrà sangue. Non avrà sangue vuol dire la traduzione letterale dice non avrà sangue, quindi non è colpevole, per aver ucciso il ladro. È come se non avesse sangue, poiché il ladro si è già condannato da solo. Attenzione, non è che noi lo uccidiamo perché lui è un ladro. La Torah ti dice puoi ucciderlo perché lui, entrando in casa tua, sarà lui a sua volta pronto ad ucciderti per rubarti e per uscirne sa indenne, diciamo. Allora tu cosa fai? Lo stai anticipando. Ok, è chiaro? Avanti, passo numero due. Se invece sarà chiaro come la luce del sole che il ladro non aveva intenzione di uccidere, si tratterà di omicidio. Nel caso che è chiaro come il sole, adesso vedremo cosa vuol dire chiaro come il sole, che lui in realtà non ha l'intenzione di uccidere. Però, se tu invece lo uccidi, tu padrone di casa, allora tu sei colpevole di omicidio. Un ladro è in ogni caso tenuto a pagare. Se non avrà denaro sarà venduto per il suo furto. Un'altra regola che comunque il ladro, quando viene colto, deve pagare la refurtiva e tutti i casi che vedremo. Perciò, se tu sei sicuro al 100% che lui ti ucciderà, lo puoi anticipare e ucciderlo. Se invece è chiaro come il sole che lui non ti ucciderà, tu non puoi ucciderlo. E se lo uccidi sei tu, padrone di casa, che sei colpevole. Andiamo a vedere cosa vuol dire questo caso qui. Commento numero 2, pagina 357, torniamo indietro. Se sarà chiaro come la luce del sole, letteralmente, se il sole sarà sorto su di lui. Così la Torah scrive. Allora, il commentatore Rashi, basandosi sul Midrash Mechilta e sul Talmud, spiega che l'espressione letterale è metaforica. Questa espressione che la Torah dice chiaro come il sole è una metafora. Cosa vuol dire? Se è evidente che l'intruso non ha intenzione di aggredire nessuno, come è evidente che la luce del sole porta beneficio al mondo, per questo che dice il sole, il padrone non è autorizzato a ucciderlo. Un esempio in questo senso è il caso del padre che deruba il figlio. Un caso strano, ok? Comunque un caso possibile. Un padre che va a derubare il figlio, dove è ovvio che egli non ha intenzione di ucciderlo. Per quanto possa essere strano che un padre vada a rubare in casa del figlio, però può anche succedere, comunque sia, anche se va a rubare, sicuramente lui non sarà mai capace di uccidere il proprio figlio. Perciò, se una persona vede che il papà sta scavando una buca per entrare in casa sua, non può sparargli, perché magari il padre è disperato che ha bisogno di soldi va a rubare dal figlio, magari, no? Diciamola così. Però sicuramente non sarà mai umanamente capace di uccidere il proprio figlio. Onkelos, tuttavia, interpreta l'espressione in oggetto, spiegando che significa che i testimoni hanno visto il ladro. Quando parla di luce, di sole, dice che sono dei testimoni che hanno visto il ladro. Quindi il riferimento appunto al sole splendente indica che il furto è avvenuto di giorno, alla luce del sole. Ok? Quando dei testimoni hanno visto il colpevole, il ladro. In tali circostanze, questo ladro non oserebbe uccidere il padrone di casa perché è giorno e tutti l'hanno visto. Ancora vai di notte che la gente dorme, non c'è nessuno che ti vede, allora un conto. Ma di giorno tutti ti hanno visto. Perciò in tali circostanze, il ladro non oserebbe uccidere il padrone di casa, poiché verrebbe sicuramente arrestato. Di conseguenza è vietato ucciderlo. Vedete la differenza? Se è di giorno, che è una cosa che tutti stanno vedendo, allora non c'è bisogno che tu lo uccidi, perché sicuramente lui non sta venendo con l'intenzione di uccidere perché l'hanno visto. Un conto è rubare, un conto è uccidere. Allora, in quel caso, tu stai tranquillo che lui sta venendo soltanto per rubarti, ma non ti ucciderà. E in ogni caso, tenuto a pagare la doppia. E in ogni caso, tenuto a pagare. Perciò, il ladro dovrà pagare la refurtiva. E dice così: la doppia espressione, perché l'altro dice pagare, pagherà. Ripetere due volte la parola. Succede a volte nella Torah che un certo verbo viene ripetuto due volte. Tipo quando parla di Tzedakah dice apri, aprirai le tue mani per dare Tzedakah. Qua dice pagare, pagherà. Cosa vuol dire? Perché ripete due volte la parola pagare, pagherà? Indica che oltre al furto stesso, il ladro dovrà risarcire tutti i danni eventuali arrecati. Perciò pagare pagherà la refurtiva. Pagherà, la seconda volta che usa il verbo pagare, è per sottintendere che lui dovrà pagare tutti i danni che ha, gli eventuali danni. La buca, la rottura di una porta, quello che sia. L'espressione, in ogni caso, da noi aggiunta qui, in parentesi quadra, il testo sta parlando, indica che il ladro non è passibile della pena di morte. Un ladro per aver rubato non c'è la morte. Sarà venduto per il suo furto, ovvero l'espressione il suo furto indica che solo un uomo e non una donna, perché lo scrive in maschile. In ebraico c'è maschile, nel femminile qua non si capisce cosa vuol dire. Perciò quando dice il suo di lui e non di lei. Perciò sarà venduto per il suo furto. L'espressione il suo furto indica che solo un uomo e non una donna può essere venduto per raccogliere i fondi necessari dell'indennizzo della sua vittima. Della sua vittima. Vuol dire, hai rubato e ti hanno trovato. Se non è da ripagare la refurtiva, devi diventare schiavo. Nel caso della donna, qui a quanto pare non è così. 3. Se il maltolto verrà trovato in mano sua, cioè la refurtiva, non il maltolto, che sia un toro, un asino o un agnello, pagherà l'equivalente di due animali vivi. Quindi vediamo cosa vuol dire. 3. Se il maltolto è l'equivalente di due animali vivi, questa legge segue quella che, se vi ricordate, abbiamo studiato la settimana scorsa, 21.37, che prevede una penale per la vendita o l'uccisione di un toro o di un agnello rubati equivalente a 5 o 4 volte il valore dell'animale. L'abbiamo detto all'inizio della lezione, no? Che se tu rubi un toro devi pagare 5 volte, invece per il piccolo 4 volte. Ma se l'animale verrà trovato in mano sua, cioè quel caso lì è il caso che l'animale non c'è più, che paga 5 o 4 volte. Ma se qui vediamo che l'animale invece è stato trovato insieme al ladro in mano sua, il ladro ripagherà solo il doppio del suo valore. Non 5 o 4 volte, perché c'è subito, l'animale è lì, non è stato venduto o perso o quant'altro. La regola generale sui ladri, come insegna qui, e ampliata nel verso 8, più avanti, prevede che il pagamento delle penali sia applicato al furto di qualsiasi altro bene immobile. Non soltanto degli animali, ma qualsiasi bene mobile. Dalle parole animali vivi, che abbiamo detto adesso, i saggi deducono che è responsabilità del ladro restituire alla vittima l'intero valore dell'oggetto al momento del furto. Se l'animale è morto, o ha subito un deterioramento fisico rilevante, questa perdita è a carico del ladro. Perciò se muore o se viene danneggiato in qualche modo, il ladro dovrà pagare. In tal caso l'animale rimane in possesso del ladro, se metti conto che ha avuto un deterioramento fisico o quant'altro, allora gli si dice, ok, l'animale te lo tieni tu, rimane in possesso del ladro, che dovrà risarcirne il valore originale oltre a pagare l'ammenda prevista. Capite? Perché un animale, per colpa sua, l'animale è su zoppica piuttosto che qualsiasi altro. Allora, l'animale non c'è più il valore di prima. Allora, tu hai causato questa cosa qui. Allora, tu ti tieni l'animale ferito, malato, zoppicante e tu pagherai quello che c'è da pagare. Vediamo il box giù in basso, scintille di Chasidut. Pagherà l'equivalente di due animali. Perciò, se tu vieni trovato con le mani nel sacco, ma la rei furtiva è ancora lì presente, l'animale è ancora vivo lì presente, paghi due e non cinque. I saggi insegnano: colui che possiede 100 desidera 200. La natura dell'uomo, quando tu arrivi a 100.000 dollari, non ti bastano, ne vuoi 200.000 dollari. Così Talmud dice, il Coele dice, e quando ne hai 200 non ti basta, ne vuoi 400. La natura dell'uomo. Allora dice così, colui che possiede 100 desidera 200. Il ladro che ha dimostrato di non accontentarsi di ciò che possiede e di desiderare sempre il doppio, dovrà anche pagare il doppio. Perciò qua viene a spiegare che il ladro non è contento di quello che ha. Ah, però vuole di più. Ah, vuoi di più? Benissimo, allora pagherai anche il doppio. Hai voluto ricevere il doppio di quello che avevi bisogno, vai a rubare? Benissimo, dovrai pagare anche il doppio di quello che hai rubato. Questo è l'insegnamento. Ok, e questo era il 3. Andiamo al 4. Il 4 dice, se un uomo farà pascolare il suo bestiame in un campo o in una vigna ed esso arrecherà danno al campo altrui, calpestandolo o mangiandone i prodotti, pagherà con il meglio del proprio campo e il meglio della sua vigna. Allora, una persona ha del bestiame e lo manda a pascolare, lo manda a pascolare, no? Dove vanno a pascolare? In una vigna o in un campo di qualcuno? Ok? Loro, entrando in questa vigna, cosa fanno? Calpestano. Arrecano dei danni, mangiano l'uva, calpestano, rompono. cosa fanno? Allora, il padrone del bestiame dovrà pagare al padrone della vigna, dove gli animali sono entrati, pagherà con il meglio del suo campo e il meglio della sua vigna. Cioè, tu dovrai risarcire a lui con il meglio. Cosa vuol dire? Andiamo giù, 4. La traduzione non letterale si basa sulla parafrasi di Rashi. Questo versetto contiene diversi principi sulle responsabilità dei danni. Questo versetto contiene diversi principi sulle responsabilità dei danni. Si tratta di due punti. Uno, shen letteralmente vuol dire dente, che si riferisce a ciò che l'animale mangia. Abbiamo detto entra e mangia il prodotto del campo. Allora, dente, letteralmente, che si riferisce a ciò che l'animale mangia e, per estensione, a qualunque danno causato da un atto che esso commette per proprio piacere, che sia mangiare o qualsiasi, allora l'animale. Il padrone pagare, come per esempio lo sfregarsi contro un muro facendolo traballare. L'animale vuole grattarsi, ipotesi, e si sfrega al muro. E cosa succede? Lo fa traballare. Un animale butta giù un muro o lo fa, causa un danno al muro. Allora, questo danno il padrone dell'animale deve pagarlo. Perciò questa è la prima casistica, che ha a che fare col dente. Seconda casistica è regel. Regel vuol dire piede, che si riferisce ai danni causati dall'animale, non mentre mangia, ma mentre cammina o nel corso di qualunque altra normale attività. L'animale sta camminando nell'orto di qualcun altro e porta dei danni? Benissimo, devi pagare i danni. Poiché il versetto specifica che il danno avviene nella proprietà di qualcuno, i saggi deducono che il proprietario dell'animale non è responsabile se questo danno viene recato in aurea pubblica. Perché viene a specificarmi che se entra nell'orto di qualcuno allora devi pagarglielo? Vuol dire che, e questo è un modo della Torah di imparare le cose, quando specifichi che entra lì e deve pagare, è sottinteso che invece quando vai in un suolo pubblico non è la stessa regola. Perché? Perché è specificato a casa di qualcuno. Perciò, nella quale, ripetiamo una frase per capire meglio. Poiché il versetto specifica che il danno avviene nella proprietà di qualcuno, i saggi deducono che il proprietario dell'animale non è responsabile se questo danno viene arrecato in un'area pubblica, dove non c'è un padrone, per strada, per esempio, o in un campo che non c'è un padrone, un campo lì pubblico, nella quale, in questo campo pubblico, un animale ha il diritto di comportarsi in maniera naturale. Perciò tu, padrone, sei responsabile se lui entra, se vai a fare a casa di qualcuno, nel campo di qualcuno, ma in un campo libero, fuori, per strada, non c'hai la stessa responsabilità. Abbiamo detto prima che il padrone dell'animale dovrà pagare il meglio del suo campo. Se la persona responsabile sceglie di pagare con un appezzamento di terreno, perciò io ti ripago indietro con un pezzo di terreno, deve dare il meglio di quanto possiede e non un pezzetto di terra magari rovinato che è giusto per dire che ci ho pagato indietro. No, la Torah su questo è molto attenta. Va bene, 4 e 5. Oh, adesso cambia. Se un fuoco, non più un animale, Se praticamente, vedete, stiamo parlando delle varie responsabilità della persona, anche quando non è lui che fa l'azione. Quando il tuo animale fa un'azione, allora l'animale è tuo, tu sei responsabile. Adesso parla del fuoco. Tu hai acceso un fuoco, vediamo la responsabilità di questo fuoco che tu hai acceso. Non puoi dire io ho acceso, ma è il fuoco che ha bruciato. Ma sei tu responsabile. Perciò la persona è responsabile anche sulle varie cose che dipendono da lui. Perciò se un fuoco si propagherà e raggiungerà delle spine, e queste spine verranno consumati, e verranno consumati dei covoni, delle spighe o un campo, colui che avrà appiccato il fuoco sarà tenuto a ripagare i danni dell'incendio. Hai acceso un fuocherello per riscaldarti, per fare un barbecue, per qualsiasi cosa sia. Hai acceso un fuoco. Non sei stato attento. Questo fuoco è venuto del vento e è andato e ha bruciato accanto a te. Allora, cosa abbiamo detto? Il padrone di chi ha appiccato il fuoco sarà tenuto a ripagare i danni eventuali che questo incendio hanno arrecato. Adesso, se vediamo il 5, un fuoco si propagherà letteralmente uscirà colui che appicca un fuoco anche nella sua proprietà, cioè nel tuo, in casa tua, nel tuo giardino, nella tua proprietà, e è responsabile dei danni causati da un eventuale propagarsi delle fiamme, non avendo prestato la debita attenzione. Tu non puoi dire, è qua è casa mia, allora io faccio quello che voglio. Sì, fai quello che vuoi fin quanto il danno arriva soltanto a te. Ma dal momento che le fiamme vanno fuori e danneggiano anche qualcun altro, allora sei responsabile. Ripeto, finché è casa tua brucia, eccetera, allora sono affari tuoi. Ma dal momento che danneggia qualcun altro, oltre alle spighe danneggiate, il versetto parla di un campo, intendendo che anche il terreno è stato bruciato. Perciò non soltanto le spighe, ma il terreno stesso è bruciato, che è molto peggio, un danno più grande. Si tratta del caso in cui le fiamme si propagano in un campo appena arato, seccandone e indurendone il suolo. Perciò porti un danno non indifferente, che l'hai seccato proprio, al punto che debba essere arato una seconda volta. In tal caso, colui che ha appiccato l'incendio dovrà pagare i costi del nuovo lavoro. Perciò, quello che costa di dover arare nuovamente il terreno è lo devi pagare tu. Domande? Ok. 6. Se un uomo affiderà a un'altra persona in custodia, io vado a mio amico e gli do in custodia qualcosa, che sia denaro o utensili, che poi queste cose che io do a mio amico di tenermi verranno rubati dalla casa di quest'ultimo e si troverà il ladro, questi pagherà il doppio. Allora, io vado dal mio vicino di casa, vado da qualcuno, e gli dico: senti, guarda, per favore, mi tieni questo orologio? Sto partendo via di casa, Non voglio lasciare questo orologio in casa mia che non c'è nessuno. Me lo custodisci tu, mi fai un favore, me lo tieni tu. Poi quando torno me lo dai. Un esempio, no? Cosa succede se tu dai un oggetto a qualcuno che te lo custodisce? E poi cosa succede? Fatalità, qualcuno va a casa di questo qui e ruba il tuo orologio. Ok? Se si troverà il ladro, avevo spiegato che pagherà il doppio. Benissimo. Ma adesso andiamo a vedere qua tutto un trattato di Talmud. Andiamo a vedere qua cosa ci spiega. Bellissimo questo, abbiamo ancora un po' di tempo. Il commento 6, in custodia. Questo brano tratta delle leggi concernenti coloro ai quali viene affidato l'incarico di custodire proprietà altrui, no? Io vado dal mio amico e dico: tienimi questo. Se l'oggetto o il bene affidato, che si chiama Piccadon, viene rubato o danneggiato, la responsabilità del custode varia in base al fatto che sia stato o meno retribuito per l'incarico. Perciò, se io do un mio oggetto a qualcuno da tenermelo, un custode che me lo tenga, dipende se lui me lo fa a titolo di favore o se io lo pago. Io dico: senti, guarda, io parto, mi tieni questo orologio, però ti pago per la tua custodia. Il primo caso è un favore, il secondo caso è me lo tieni, ma ti do una ricompensa, ti pago X per ogni giorno che me lo tieni. Allora vediamo che la responsabilità di colui che tiene l'oggetto varia. E qua spiega così. Oh, un custode non retribuito, che si chiama Shomer Chinam, è responsabile solo se è stato negligente. Per esempio, al custode è stato negligente, al custode a pagamento. Ah, niente, punto. Allora, io ti do il mio orologio da custodire, torno e mi dici: guarda, l'hanno rubato. Se tu però sei colpevole del fatto che te l'hanno rubata, ovvero hai lasciato la porta aperta di casa, hai lasciato l'orologio incustodito sul tavolo. Perciò sì, è vero, qualcuno è entrato e ha rubato, ma è colpa tua perché tu hai lasciato la porta aperta, l'orologio era lì buttato sul tavolo. Perciò anche se io non ti ho pagato per custodirmi l'orologio, ma se tu sei in qualche forma colpevole, come si dice, sei stato negligente nel custodire il mio orologio, allora comunque anche tu sei colpevole. È vero, mi ha fatto un favore, ma fallo bene sto favore, no? Chiudi la porta di casa, nascondi l'orologio nel cassetto, cioè fai qualcosa. Perciò dice: un custode non retribuito comunque è responsabile solo se è stato negligente nel custodirlo. Secondo caso, al custode invece a pagamento, quello che io pago, si richiede più attenzione, ovvio, è un lavoro, non mi stai facendo un favore, perciò tu devi essere molto più attento e quindi la sua responsabilità è maggiore. Egli deve rispondere della perdita o del furto. Perciò se viene rubato, lui non può dire: me l'hanno rubato. No, no, io ti ho pagato, perciò era un lavoro per te. Te l'hanno rubato, adesso tu me lo paghi. A meno che non si tratta di cause di forza maggiore e di conseguenza il caso possa essere considerato accidentale. Ovvio che se viene un tsunami che porta via la casa e insieme alla casa porta via anche l'orologio, vabbè, grazie, non è colpa mia. Il tsunami è venuto o qualsiasi cosa simile, quando proprio non è negligenza, ma qualcosa di causa maggiore, allora forse causa maggiore non è colpa mia. Altrimenti io custode sono responsabile. Quindi, se tali custodi sostengono che la perdita rientra nelle loro responsabilità, la perdita non rientra nelle loro responsabilità e non ci sono testimoni che confermino le loro parole, allora devono recarsi in tribunale e giurare di dire la verità, non avere usato l'oggetto e che esso non è più in loro possesso. Allora, tu, padrone, torni, richiedi il tuo orologio indietro. L'orologio non c'è, è stato rubato. Allora, il tizio dice: è stato rubato, ma non è colpa mia, è stato un tsunami. Piuttosto che l'ho messo in cassaforte, ma è venuto un ladro e ha aperto la cassaforte o cose del genere. Perciò, se il padrone dice: è stato rubato, ma io non ho negligenza. Nel fatto che, nel senso che ho fatto quello che dovevo fare e comunque è stato rubato, perché se ti rompono la cassaforte, non è più colpa tua, non è negligenza, l'hai messa in cassaforte, ma se l'ha aperta, non puoi dire che sei negligente, come nel caso che avevi lasciato la porta aperta, no? Allora, quando tu, il padrone viene a chiederti i soldi o l'orologio indietro e tu dici: guarda, non ce l'ho, ma ti assicuro che non sono stato negligente, e non c'è nessun testimone che possa affermare, allora il custode viene portato in tribunale e dovrà giurare di aver detto la verità, che appunto lui non è stato negligente, lui ha fatto quello che doveva, ma semplicemente l'oggetto è smarrito, rubato, bruciato, quello che è. Cosa deve giurare? Di non aver usato l'oggetto e che esso non è più in suo possesso. Cosa vuol dire che non ha usato l'oggetto? I custodi non sono autorizzati a utilizzare per scopi personali l'oggetto loro affidato. Se io ti affido un oggetto, che tu sia pagato o no, tu non puoi usare il mio orologio per uscire a cena, andare a un matrimonio con il mio orologio. Tu lo devi custodire, punto e stop. Se ne facessero un uso non consentito, se nel caso che invece il custode ha usato l'orologio senza il permesso, verrebbero considerati ladri e responsabili in ogni caso, anche nel caso in cui la perdita fosse stata accidentale. Perciò, se l'ha usato, anche se c'era un incidente di mezzo che non era veramente colpevole, ma il fatto che l'ha usato lo colpevolizza. Perché? Perché tu non te l'ho imprestato. Se io te lo impresto e ti dico fai quello che vuoi, è un conto. Ma se io ti chiedo di custodirmelo, tu non puoi usarlo. Devi soltanto custodirlo. Colui che prende qualcosa in pre... Oh, terzo caso. Ci siamo finora? Non è chiarissimo, però vabbè, è un po' cosa da memorizzare. Terzo caso, colui che prende qualcosa in prestito. Perciò non sono io che vado dall'amico e gli dico: tienimi per favore o tienimi e ti pago. No, io vado da un amico e chiedo in prestito qualcosa, qualsiasi cosa sia, ma non glielo pago. Prendere in prestito vuol dire non lo sto pagando. Questo è il caso peggiore, perché quando tu non paghi e chiedi, tutte le responsabilità sono tue perché non stai pagando. E vediamo. Colui che prende qualcosa in prestito è responsabile di qualsiasi genere di perdita, a meno che essa non sia avvenuta nel corso del suo normale impiego. Se questo è stato come che se non è, se questo non è stato che improprio, per esempio, il martello che si rompe durante il tentativo di fissare un chiodo. Allora, io ti ho chiesto in prestito un martello, no? E mentre lo uso mi si rompe. Vabbè, io l'ho usato facendo quello che dovevo fare. Il martello serve per martellare un chiodo. Se si è rotto durante qualcosa naturale, che io sto facendo dell'uso naturale dell'oggetto, allora non è colpa mia. Cioè, se io prendo un martello e vado e anziché battere un chiodo, che ne so, vado a spaccare un muro, per esempio, che ci vuole magari un martello più grande, e non un martellino di casa, allora sì, sono colpevole, non vai a buttare giù un muro con un martellino per i chiodi. Però se tu usi quel martellino per i chiodi per fissare un chiodo, allora è la sua, lo stai usando in modo giusto. Eppure, dovesse rompersi quel martello, allora tu ovviamente non sei colpevole, non hai fatto niente di male. O per esempio un bue che muore mentre ara. Mi impresti il tuo bue che devo arare il mio campo? Mezz'ora te lo rendo indietro. Comincio a arare e il bue muore. Ma io non ho fatto niente di anomalo. Però il bue è morto. Ara non presenta un problema. Perciò io non ho fatto niente di male, ho fatto tutto quello che era l'uso comune, ma è morto lo stesso. Il Nachmanides del Ramban spiega che, una cosa interessante, in tal caso, che abbiamo appena detto, il colpevole chi è? È il proprietario, non chi ha preso in prestito, ma è il proprietario che ha autorizzato l'uso dell'oggetto e non avrebbe invece dovuto prestarlo. Perché? Perché sapeva che questo martello è mezzo rotto, sapeva che l'animale è vecchio, è malato, è stanco e se lo fai lavorare muore. Allora sei tu il colpevole, perché hai dato un oggetto che non dovevi dare. Perciò chi prende in prestito, a parte questo caso qua, chi prende in prestito, come vedremo ormai alla prossima lezione, chi prende in prestito ha tutte le responsabilità. Prendo in prestito e me lo rubano, lo rompo, qualsiasi cosa, io sono responsabile perché non sto pagando per l'uso. Allora, chi vuole gratis ha tutte le responsabilità. Invece, socher, io prendo in affitto, mi affitti il tuo martello, ti pago, mi dai il tuo martello, ti do i soldi, non lo voglio come prestito, ti pago mi dai la tua macchina per un giorno, ti pago l'affitto per un giorno, qualsiasi cosa. Lo prendo, ma non in prestito, sto pagando, c'è la differenza. Allora le tue responsabilità sono di meno. Come in ogni genere di accordo monetario, le due parti possono concordare che le loro responsabilità siano maggiori o minori di quelle stabilite dalla Torah. Vabbè, io direi qua fermiamoci perché poi entriamo in un discorso lungo e non lasciamo a metà. Praticamente, i quattro custodi sono o qualcuno che io lascio un oggetto a titolo di favore. Allora, se lui proprio non ha una negligenza massima e se glielo rubano, lui non è responsabile. Ha chiuso la porta, ha nascosto l'orologio, eppure gli hanno rubato, non posso chiedergli niente, mi ha fatto un favore e non era negligente. Se io invece lo pago, lui è negligente, se è negli lui deve pagarmelo indietro. E se io, cosa succede? Shoel. Io chiedo in prestito, ho tutte le responsabilità dell'oggetto verso il padrone. Se invece pago un affitto, pago per usare un oggetto, le responsabilità sono limitate. Ma lo vedremo la prossima puntata. A voi.
Beh, c'è
Mi
da
sembrano
dire che
tutte
queste.
leggi di buon senso.
Assolutamente di buon senso.
Assolutamente, assolutamente sì. Giustizia, sì.
Avrei una
Diceva?
domanda. Oh,
Sì.
scusa.
Si salvi chi può. Di canna.
Ma è vero che, non so chi mi aveva detto, che le cose sul fuoco valgono anche per il Lashon Hara, che è la stessa cosa?
Non ho capito.
Che le cose che sono scritte per il fuoco, poi è vero che si usano anche per il Lashon Hara, che si propaga,
Volevo
che serve.
dire, ah, il fuoco. Il
C'entra?
fuoco
Questo non mi aveva
c'entra
detto.
con zizzania. Sì, che può
Ah,
servire.
devo
Che,
togliere
sì,
però, altrimenti non si può.
la shonarai anche vuol dire maldicenza, mettere fuoco tra persone vuol dire fare maldicenza, zizzania, sì, ha a che fare, e il campo semantico è quello.
Grazie.
A te, Anna. Qualcun altro che vuole dire,
No,
aggiungere,
c'è da dire
chiedere?
che queste norme qui
Sì.
sono molto più precise, sottolineo, e molto più dettagliate che non il diritto civile moderno, perlomeno italiano. Sono molto dettagliate. Norme così non esistono nel codice civile. Ed è curiosa la conclusione finale che abbiamo appena detto, che comunque basta che i due si mettano d'accordo in maniera anche diversa da quella che stabilisce la Torah. Questa è una curiosità, però, perché se la Torah stabilisce una cosa, è curioso che venga data, pur nell'ambito privato, di piccole cose, magari la libertà di mettersi d'accordo in maniera differente, insomma, no?
Sì, anch'io mi aveva, non devo capire cosa intende questo commento qua, perché non porta dove è scritto.
Ovviamente nello spirito della Torah, chiaramente immagino,
Eh
ma
sì, chiaro, chiaro,
curioso che dice, beh, comunque avete un margine di indipendenza di giudizio,
chiaro.
ecco,
Sì,
diciamo
sì,
così.
sì, sì,
Curioso.
sì. È molto curioso, in effetti, sì.
Ma forse, per esempio, come l'esempio del martello. Io so che c'è un martello che non è proprio messo benissimo, però a Rav Miki gli serve. Dice, guarda, ci mettiamo d'accordo, anche se si rompe, non sei responsabile tu, però a me mi serve urgentemente per mettere un chiodo, ecco. Potrebbe essere una cosa di questo genere.
Sì, ha il suo senso quello che dici, sì. Potrebbe essere questo il punto.
Certo.
Che c'è quel margine che tra di noi ce l'ha.
Sì, un po' di elasticità, insomma.
Sì.
Penso che uno dice, sì, lo so, mi hai detto, mi hai avvertito, perché lì è un senso di responsabilità a chi presta una cosa, dire guardate che questa cosa non è proprio al massimo. Allora l'altro può dire no, però mi serve, fammi un favore, prestamela, non ti ritengo responsabile se si rompe o se mi capita qualcosa.
Sì. Ha molto senso quello che dici. Sì,
Ma a
sì.
proposito del fuoco, non c'era anche, forse nella Gemara, adesso non ricordo, che se io accendo il fuoco nel mio campo, però il vento lo porta altrove, c'è qualche cosa del genere, c'è una responsabilità diversificata, no? Se non
Ecco,
sbaglio,
in quel
che non è
caso.
completamente colpa sua.
Esatto, se è arrivato un vento che l'ha portato. Cioè,
Sì.
se tu sei colpevole. Allora un conto, ma se arriva un vento è come il
C'è, mi
tsunami,
sembrava
è
di
come il
ricordare.
tsunami che è causa di forza maggiore, non
Cosa c'è
dipende
da
da te.
fare? È come lo tsunami, insomma.
Sì, per quanto tu eri attento, ma il vento è come purtroppo a Los Angeles è successo, è arrivato il vento
Non
e il
puoi neanche
fuoco.
fermarlo, insomma. Ecco.
Ok, qualcun
No,
altro?
stavo
Comunque ho
pensando.
visto
Era
quella
Vicky.
immagine della sinagoga di Palisade, che
Che
il
non è
fuoco ha
bruciata.
bruciato tutto Palisade, l'unico intatto è rimasto il Bechabad.
Sì. Ho visto proprio il
Incredibile,
filmato, ho
veramente.
visto, sì.
Nel Gadol,
Sì,
sì.
sì, sì. Lorella?
No, volevo dire che la settimana scorsa mi è capitato un caso che è entrato in albergo una persona ubriaca di notte, perché noi quando abbiamo le camere libere mettiamo la chiave dietro, perché se capita qualcuno che telefona di notte che vuole la camera, è aperta. Quindi c'è la chiave dietro, la porta è chiusa. Sono arrivata la mattina pensando che la camera fosse vuota, un ubriaco era entrato dentro, praticamente stava dentro al letto a dormire. Abbiamo chiamato la polizia, sono venuti e che cosa hanno detto? Dice, sei stato negligente a lasciare la porta aperta, per noi è come se fosse entrato un gatto. La stessa cosa.
Ha il suo senso, ha il suo
Sì.
senso.
Dico, la polizia conosce la Mishnah, incredibile.
Esatto.
Erano dei cagamin travestiti da poliziotti.
Va bene, grazie Lorella, grazie. Buona serata, ogni
Grazie,
bene.
Rav, con tu.